meno di un'ora.
A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
E allora ridiamo a questo punto Stefania, alla linea alla Casa del Cinema.
Dove stanno parlando il sindaco di Roma, Gualtieri, il sindaco di Napoli, Manfredi, e il cardinale Matteo Maria Zuppi, che sta in collegamento. Eccolo, sentiamo in questo momento il sindaco Manfredi. Si sta parlando in modo particolare, i due sindaci stanno parlando di come l'urbanizzazione e l'architettura urbana può facilitare il patto generazionale di cui si è parlato molto e di cui parliamo anche noi molto qui, i legami sociali tra le persone, creare le piazze, si diceva, proprio come luoghi di prossimità.
Un'idea non sbagliata, ma diciamo ci siamo fatti un po' trascinare da una visione un po' futurista di un mondo tutto virtuale, dove alla fine l'infosfera, la dimensione digitale poteva diciamo sostituire la dimensione fisica. Questa è sicuramente un'opportunità, perché io insomma credo che per ognuno di noi oggi andare sul telefonino ed accedere a tantissime informazioni, per chi è vissuto anche prima che questo potesse succedere, noi avvertiamo qual è la differenza. Però questo non potrà mai sostituire la dimensione fisica, ma soprattutto diventa una distorsione se sostituisce la dimensione fisica. Ecco, io credo che un altro aspetto molto importante in questa visione moderna delle città, guardando le città in maniera ampia, prima parlavamo di aree interne, ecco, noi non dobbiamo guardare solamente il centro delle città, cioè se io oggi con un sistema di trasporto efficace ed efficiente, anche da un luogo che ha 100 km di distanza dal centro della città, io ci posso arrivare, posso arrivare in città, posso andare a cinema, posso andare a trovare un amico, l'importante è che ci sia un servizio pubblico che me lo garantisce. Quindi anche diciamo il concetto di città e area interna cambia se noi siamo in grado di garantire connessione, che significa connessione fisica, connessione culturale, ma anche connessione di visione, cioè noi non dobbiamo vedere il futuro fatto in compartimenti stagni, ma dobbiamo guardarlo in maniera molto integrata. E concludo con una considerazione: nella città non ci sono solamente i cittadini residenti, ci sono anche i cittadini utenti, cioè quelli che non vivono nella città ma la usano tutti i giorni, e spesso nelle grandi città, guardiamo Roma, Napoli, Milano, i cittadini utenti sono quanto i cittadini residenti, quindi sono due città che si debbono parlare e debbono vivere insieme.
Devono vivere insieme. Allora, io torno molto velocemente da Sua Eccellenza, il Cardinale Matteo Zuppi, perché so che poi ci deve lasciare, però ci piacerebbe veramente ruparle un'ultima battuta, perché insomma queste sono città in cui ci dobbiamo incontrare e sarebbe bellissimo che ognuno di noi riuscisse non solo ad avere una vita di qualità, ma avere un impatto positivo sulla vita degli altri. Allora, un suo consiglio, una linea guida, come facciamo a rendere le nostre città generative?
Io penso che soprattutto con quella relazione, col pensarsi insieme, no? Giustamente prima si insisteva sulla capacità di relazione, la città è relazione, altrimenti diventa un deserto, diventa un inferno, perché poi appunto quanta solitudine. Questo, ripeto, credo che sia una delle sfide più grandi, perché diciamo la dimensione comunitaria si è estremamente frammentata o indebolita, e quindi accresce la solitudine con tutto quello che comporta, la paura, il senso diciamo di incomprensione, anche di inutilità, no? Ecco, per cui io penso che c'è una delle tante parole anche qui che ci regala Papa Francesco, lo dico perché credo che siano così condivisibili a tutti, chiaramente, è la prossimità. La prossimità, che vuol dire anche un atteggiamento, che vuol dire non è soltanto così il fatto che siamo fisicamente vicini, accanto, incredibilmente connessi appunto, come si diceva prima, e allo stesso tempo sperimentando invece tanto isolamento, no? E quindi questo è il senso della prossimità, il coltivare i luoghi, anche per esempio il corso delle piazze, di tanti luoghi di incontro che possono, debbono favorire questa dimensione comunitaria che è indispensabile, perché è proprio vero che l'uomo non è un'isola. E se costruiamo delle isole, anche se tutte accessoriate, non va bene per l'uomo, per la persona.
Grazie.
Devo scappare, vi ringrazio davvero.
Grazie per essere stato con noi, grazie ancora Sua Eccellenza Cardinale Matteo Zuppi, e nel ringraziare lei io ringrazio moltissimo anche il sindaco Gaetano Manfredi, il sindaco Roberto Gualtieri, che restituiamo al loro lavoro perché li sappiamo enormemente indaffarati, mentre la nostra mattinata prosegue io lascio la parola al collega e quindi subito a voi Massimiliano Menichetti. Prego.
Grazie, diamo un po' il tempo, diciamo, di avvicendarci. Allora, un po' come abbiamo fatto anche ieri, io poi inviterò a sedersi qui, parliamo di i comuni. Il nostro focus adesso sarà i comuni italiani tra resilienza e sviluppo urbano. Lo abbiamo detto più volte in questi giorni, i territori sono chiamati a ripensarsi, serve capacità di adattamento, visione urbana.
Amiche e amici all'ascolto, si è dunque concluso il primo panel, se ne sta aprendo un secondo dedicato ai comuni, la resilienza, lo sviluppo urbano. A moderarlo, come avete sentito, è il nostro responsabile Massimiliano Menichetti. Allora noi torniamo alla Casa del Cinema, continuiamo a seguire le celebrazioni dell'Air Day 2025.
Il giubileo 2025 e non solo Roma, perché è coinvolto tutto il mondo e in questo senso in tema di accoglienza anche tutta l'Italia. Ne parliamo con Veronica Nicotra, benvenuta, assessore segretario generale dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, e Sabrina Anfossi, grazie mille, assessore all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. Benvenute innanzitutto.
Grazie.
Allora, Veronica Nicotra, dicevamo prima, a lei piace, ed è vero, nelle tante interviste che ha rilasciato, affrontare concretamente i temi. Possiamo dire che ANCI a livello nazionale rappresenta oltre 7.800 comuni italiani, nord, sud, centro, comuni grandi, comuni piccoli, tanta differenziazione, tanta ricchezza. Dobbiamo vedere l'aspetto positivo, perché la resilienza, che è un'altra parola centrale di questo incontro, non è soltanto la capacità di resistere ad una problematicità, ma al contrario, quella di cambiarci prima di tutto noi stessi, per poi affrontare in maniera virtuosa un cambiamento di sistema. In questo caso ANCI è in prima linea, perché si impegna nel rapporto con i sindaci, con gli enti locali, temi cruciali come il PNRR, la semplificazione amministrativa, le politiche territoriali, i servizi ai cittadini, insomma veramente un universo. La realtà dei comuni, è importante sviluppare una rete, come si fa a rendere i comuni più consapevoli, moderni e collaborativi, se lo sono già? Facciamo anche un breve excursus, dal 2018 ad oggi le cose sono molto cambiate.
Sì, tantissime, intanto saluto i presenti, ringrazio per l'invito gli organizzatori di questa mattinata. Sì, avete ascoltato dai sindaci direttamente ovviamente il loro impegno, la loro energia, la loro determinazione, lo vedete ovviamente da cittadini romani nella sfida e nella determinazione portare avanti, no, investimenti importanti per migliorare la qualità della vita, diciamo, delle persone che vivono o, come dire, attraversano i nostri comuni. È una sfida veramente quotidiana. Sì, diciamo, se guardiamo alla cronaca, cioè agli anni che abbiamo alle spalle, che sembrano lontanissimi per le loro caratteristiche e per la rapidità dei processi che viviamo in questi anni, veramente, come dire, un'accelerazione dei cambiamenti che impressiona tutti. Noi veniamo ovviamente da un periodo che era un periodo di forti vincoli alla finanza pubblica italiana, come dire, dal 2010, 2011, 2012 i comuni sono stati vittime, hanno in qualche modo i principali contributori al risanamento della finanza pubblica italiana, come dire da tanti punti di vista, in quel decennio, diciamo dal 2011, qui forse non proprio decennio, quindi 6-7 anni, abbiamo contribuito in modo molto significativo sia in termini di tagli sia in termini di riduzione di risorse derivanti al patto di stabilità. L'associazione ha fatto una battaglia, battaglia a partire dal 2015-2016, cercando di far comprendere che, come dire, una legislazione, una regolazione di questo tipo stava determinando una forte depressione delle economie locali, quindi era necessario uno sforzo anticiclico, e grazie, come dire, a un forte impegno abbiamo gradualmente superato e poi archiviato il patto di stabilità. Ora non vado
meno vincoli, più operatività.
Sì, ma che cosa è successo? Cioè, gli effetti negativi di quegli anni sono effetti negativi importanti che hanno reso molto fragili le pubbliche amministrazioni e quindi i comuni nell'ambito delle pubbliche amministrazioni in termini di risorse per il personale. I comuni hanno perso per i vincoli sul personale un esercito, 80.000 unità di personale, diciamo dal 2010 al 2020, come dire, in termini generali. Hanno ovviamente questo indebolimento, hanno in qualche modo fermato le macchine, perché gli uffici tecnici, come dire, perché i sindaci, per farvi un esempio paradossale, come dire, voi oggi leggete dobbiamo fare investimenti, il PNRR, dobbiamo correre, ci sono le scadenze, se non rispetti le scadenze vi regolo il finanziamento. Come dire, fino a qualche anno fa, cioè non epoca storica fa, ma fino al 2018-2019, l'ANCI faceva le battaglie in Parlamento per togliere le sanzioni ai sindaci perché facevano gli investimenti sforando il patto di stabilità. Cioè, vi rendete conto dal punto di vista, diciamo, il cambiamento psicologico che c'è stato in pochi anni, perché a partire dal 2019, col graduale superamento del patto di stabilità e grazie ai governi dell'epoca, noi abbiamo conquistato, come dire, nuove misure dal 2019 al 2020 per tutti i comuni, per rimettere in moto un ciclo ordinario e sano di investimenti. Poi c'è stato il Covid e quello che il Covid ci ha lasciato, e chiudo così. Io dico sempre che peggio del Covid, che è stato ovviamente una tragedia per tutti noi e anche, come dire, un'enorme sfida per i sindaci in quell'anno, io ne ho un ricordo e non posso mai archiviarlo questo ricordo, per come abbiamo lavorato e cercato di lavorare con il governo aiutando i comuni nell'aiutare le persone. Peggio del Covid c'è, come dire, il rischio di perdere la sfida che il Covid ci ha lasciato, 200 miliardi, che è il PNRR, risorse che nella storia della Repubblica Italiana non abbiamo mai visto, e che è una sfida che io devo dire i comuni stanno vincendo, perché noi a dicembre 2024 i comuni ci dicono che abbiamo l'85% delle risorse in stato avanzato di messa a terra, e noi veramente vi dico, nel 2000 noi abbiamo iniziato a scrivere il PNRR, nell'estate del 2021 eravamo spaventatissimi, perché 40 miliardi sono tantissimi, 40 miliardi assegnati a comuni e città metropolitane sembrava una sfida impossibile, invece ci stiamo riuscendo, è una sfida del paese.
Mi ha anticipato una domanda, allora rimango in questo contesto, perché di fatto ha spiegato molto bene questa sfida raccolta e anzi che si sta attuando. Le chiedo, in questa Italia e in questi comuni tanto differenti che devono affrontare le transizioni ambientali, digitali e sociali, avete attivato queste leve per garantire anche un'innovazione sostenibile e armonica? Ci può dire a livello nazionale, centro, nord, sud, a che punto siamo?
Guarda, come dire, la sfida, diciamo, della transizione ecologica, con tutto quello che significa, perché è un titolo, no, che contiene varie misure, dalla mobilità urbana all'efficientamento energetico, ai rifiuti, un settore veramente fondamentale che a mio avviso necessiterebbe di, come dire, ulteriori iniezioni di risorse e una politica soprattutto sull'impiantistica, come dire, sulle infrastrutture su cui i sindaci possono poco dal punto di vista delle risorse e invece è un elemento fondamentale per un corretto ciclo dei rifiuti, cioè i settori sono tantissimi, cioè dove a mio avviso, come dire, il PNRR dimostra che le cose si possono fare, perché il PNRR contiene in sé, come dire, un elemento importante, cioè che è quello del rispetto del DNSH, cioè di non arrecare danno all'ambiente, che attraversa ovviamente tutte le misure, soprattutto quelle di carattere infrastrutturale. Lo stiamo facendo. Saluto il ministro, serve ovviamente una fortissima e un coordinamento stretto da parte del governo, della politica nazionale, risorse stabili, una pianificazione che consente ai comuni di elaborare anche una progettazione, quindi non rincorrere gli avvisi, cioè serve a mio avviso un governo insieme di una tematica che è una tematica ovviamente molto ampia. I comuni hanno tante caratteristiche, i comuni sono ovviamente hanno caratteristiche e specificità diverse. La sfida che noi, ed è una sfida ripeto anche abbastanza complessa, che in ANCI facciamo è di cercare di fare sintesi ogni giorno tra evidente bisogni e esigenze diverse, spiegando al legislatore che le regole devono, purtroppo le regole per i comuni spesso non possono essere adattate pedissequamente ai ministeri, per cui è necessario che rispetto alla specificità e alle differenziazioni dei comuni le regole siano più flessibili.
Veramente in una battuta, prevalgono ancora i particolarismi o si riesce a fare sintesi e si riesce a fare sistema in Italia?
Guarda, io credo che si riesca a fare sistema, poi è chiaro che la capacità della politica, questa, come dire, è un impegno che bisogna mettere, però, come dire, l'esperienza che io ho da segretario giovane dell'ANCI, che nella maggior parte dei casi riusciamo, come dire, a mettere insieme sensibilità diverse. È chiaro che, come dire, la sfida diventa più difficile in un contesto di problematiche, di criticità che si accentuano. Il paese è un paese che ha profonde differenze, ancora tanti divari, che ovviamente chi amministra i comuni avverte, percepisce. Però, come dire, se c'è la capacità di spiegare al più debole e farlo, come dire, e dargli strumenti per andare avanti e guardare a chi, come dire, nel territorio italiano ovviamente è in una situazione di efficienza, di modalità di azione migliore, io credo che tutto il sistema ne ha un giovamento e quindi c'è una crescita complessiva. Però, come dire, io, come dire, che ormai ho un'esperienza abbastanza lunga, ahimè, nel rapporto con i sindaci, ho visto ovviamente cambiarne tanti negli anni, come dire, mi sembra che abbiamo veramente un'ottima classe di governo.
Preso la strada giusta,
nei,
diciamo,
territori.
Oh, ottimo, grazie. Sabrina Alfonsi, lei in sostanza guida alcune delle sfide più complesse, diciamo, per quanto riguarda il futuro sostenibile di Roma, dalla gestione del ciclo rifiuti, alla tutela del verde pubblico, fino ai progetti per l'agricoltura urbana e la transizione ecologica della città. Allora, sfide molto importanti, però una domanda diretta. Quanto è importante il ruolo dei cittadini in questi processi?
Intanto permettetemi di ringraziare veramente Erde Italia per questo lungo percorso. Grazie. Verso la giornata mondiale della Terra del 22, perché sia il Villaggio della Terra che queste tre giornate sono state veramente una boccata d'ossigeno alla riflessione di tutto quello che dobbiamo fare noi, e arrivo alla domanda che dobbiamo fare noi tutti insieme con i cittadini, perché oggi non si riesce non a costruire il consenso ma neanche a fare queste grandi trasformazioni, lo accennava anche il sindaco Manfredi, se appunto noi non coinvolgiamo direttamente la cittadinanza.
E come fate? Come Roma?
Ma in realtà in tanti modi, questo ringraziamo voi perché in realtà è già un modo per coinvolgere, le bellissime giornate con le scuole e non solo che ci sono state al villaggio, è proprio un'iniezione, diciamo, di partecipazione, ma attraverso la costruzione delle reti. Noi il 10 10 maggio rifacciamo per la quarta volta, è la prima iniziativa che abbiamo fatto appena ci siamo insediati, in Roma Cura Roma, quella giornata in cui tutti i cittadini dedicano il loro tempo alla loro città supportati dall'amministrazione. Allora quei volontari che fanno i volontari sempre nei nostri parchi, quel giorno hanno a disposizione l'AMA, hanno a disposizione il servizio giardini, hanno a disposizione la protezione civile, il SIMO, tutti, per dargli tutto quello che a loro gli serve per fare un gradino in più rispetto al lavoro che loro fanno. Lo facciamo attraverso il coinvolgimento. Adesso stiamo lanciando più e più campagne rispetto ai nuovi impianti finanziati con il decreto aiuti di economia circolare. Noi facciamo gli impianti per la raccolta differenziata della frazione dell'umido, la più importante in assoluto, perché è quella più difficile e che crea maggiori problemi all'interno delle filiere. Il messaggio è proprio quello: gli impianti sono pubblici, gli impianti sono di tutti quanti noi, gli impianti possono portare benefici, c'è bisogno di un lavoro all'interno delle vostre case sulla raccolta giusta, in qualità e in quantità, perché liberamente noi vinciamo la sfida. Il sindaco Gualtieri faceva due esempi, noi ci stiamo rendendo conto quanto le comunità energetiche e gli orti urbani, una realtà che noi abbiamo di 160 orti che coinvolgono più di 3.500 famiglie, quindi circa 10.000 persone, sono i nuovi fattori aggreganti, cioè laddove c'è una condivisione anche di produzione, di autoproduzione, produzione di energia per le comunità energetiche, produzione di cibo per gli orti urbani, ci si aggrega intorno a questo, perché l'energia non è soltanto il consumo individuale, ma è anche l'energia pulita che vorremmo in tutto il paese, e lo stesso il cibo è un tema fondamentale. L'altro giorno abbiamo fatto un dibattito molto interessante con gli assessori di Milano, di Torino, di Roma, Napoli e di Bari, proprio sugli argomenti legati all'agricoltura urbana e alla riforestazione urbana. Ecco, tutto questo è quello che i cittadini, anche dopo il Covid, gli spazi aperti, rigenerati, gli spazi verdi, sono diventati veramente i giardini delle proprie case. È che questo lo dobbiamo garantire veramente a tutti. Le disuguaglianze non sono soltanto economiche, culturali, sociali, ma sono anche disuguaglianze ambientali. Il Covid ci ha insegnato che a Roma, per esempio, nel secondo municipio, il municipio che siamo a fianco a dove siamo oggi, è il municipio che ha il più alto livello di istruzione, il più alto livello di reddito, il più alto livello di metri quadri per abitante nelle case, ma anche il più alto livello di metri quadri di verde per cittadino. Noi dobbiamo garantire questo in tutta la città, nelle nostre periferie, in quei quartieri dove invece c'è la vita, e c'è la vita nuova, perché dove ci sono i bambini, le famiglie, il futuro, noi dobbiamo assolutamente riportare in centro le famiglie, perché appunto sarebbe assurdo continuare a costruire quando c'è una città che rischia di spopolarsi, ma dobbiamo garantire lì gli stessi livelli di...
Una sfida grande, mi scusi se la interrompo, perché abbiamo veramente una manciata di minuti per questo piccolo panel. Tutto quello che ha detto ci riporta ad una visione diversa. Il 21 aprile è il Festival dell'Innovazione, la giornata dell'innovazione mondiale, no? Che si lega benissimo a una giornata per la Terra, perché l'innovazione, come lei sta dicendo, come voi avete detto, è un'innovazione vista, diciamo, da questo palco come una innovazione sostenibile per l'uomo. Lei ci ha portato nella dimensione delle periferie, non le ho fatto la domanda, ma di fatto l'ha anticipato, perché c'è completamente un'inversione di sguardo, cioè non centralizzare ed ignorare, al contrario, valorizzare ogni contesto. Veramente in un minuto, e poi una domanda comune velocissima su una prospettiva per i prossimi 10 anni, le periferie, che sono sempre un tema importante, lo abbiamo sentito anche prima, si è parlato delle città dei 15 minuti, cioè tutto raggiungibile nell'arco dei 15 minuti, delle città nelle città, quindi tutto a disposizione, diciamo, in una condivisione, potremmo dire, fraterna. Il Papa lo disse per il Covid: dal Covid non si esce da soli, si esce insieme. Le periferie per Roma, qual è il progetto?
Tantissimi, molti li ha detti già il sindaco Gualtieri, io posso parlare.
Però lo ridiciamo, perché qualcuno poteva non essere presente, ho collegato.
Il sindaco Gualtieri appunto ha parlato della rigenerazione di questi spazi, ha fatto l'esempio di Tor Bella Monaca, dove oltre a risistemare le case tutte le parti dei piani terra diventano spazi comuni dove vivere insieme, e insieme a questi progetti c'è il progetto che noi stiamo facendo dei 100 parchi per Roma, cioè tutti i nuovi parchi che creano connessioni ambientali per appunto vivere in maniera uguale il verde della città, e che è l'ossigeno della città. Il 21 aprile è anche il Natale di Roma. Questo Natale deve essere proprio la rinascita sulla sostenibilità.
Grazie, perché quello che cerchiamo di portare in questi incontri è proprio una cassetta degli attrezzi, cioè cercare di contaminare in maniera positiva. Rinnoviamo anche questa parola che ha creato tanta sofferenza, la contaminazione durante il Covid. Una contaminazione positiva di esperienze invece crea un futuro diverso e un futuro migliore. Una domanda per tutte e due, davvero in un minuto per chiudere, che è una domanda di rito. Fra 10 anni qual è la prospettiva, come vede l'Italia per quanto riguarda i comuni fra 10 anni, e quale sarà il suo impegno in questo?
Guardi, il mio auspicio e speranza è che, come dire, non si torni al passato, cioè ripeto che, come dire, l'esperienza del Covid, quello che è successo successivamente, il PNRR, quello che è successo, la guerra, questi processi così accelerati che obbligano tutti, come dire, a cambiare piani, ad adattarli con la resilienza, come dire, che è necessaria, che questo non determini un ritorno al passato, ma che si riesca ad andare avanti. Per cui che il Paese, tutto l'assetto istituto e il sistema istituzionale, tutti i livelli della Repubblica, come dire, uniti insieme, si faccia squadra per, come dire, portare l'Italia e risolvere i tanti comunque problemi che ancora abbiamo e risolverli a meglio, perché il Paese comunque ha delle sue fragilità e le sfide, come dire, anche, come dire, dei giorni che stiamo vivendo sono sfide molto ma molto difficili.
Restringiamo su Roma, 36, facciamo 40, la sfida su Roma e il suo impegno.
Noi siamo tra le 9 città italiane e le 100 città europee che stiamo cercando di raggiungere la neutralità climatica al 2030 invece che al 2050. Se questa sfida la vincono le città, la vince il territorio, perché siccome le città sono il primo luogo di inquinamento, ovviamente il salto diventa doppio. Io mi auguro che veramente che non solo Roma riesca a portare a termine questa missione.
Allora, grazie, un augurio di buon lavoro a voi. Passo il microfono al presidente di Verde Italia, Pierluigi Sassi. Buona continuazione di lavori. Ministro,
grazie,
benvenuto.
Grazie a tutti. Allora, io do il floor a Mauro Spagnolo, direttore di...
E abbiamo ascoltato il panel comuni tra resilienza e sviluppo urbano, moderato dal nostro vice direttore editoriale dei Media Vaticani, Massimiliano Menichetti. E adesso continuiamo ad ascoltare ancora dalla Casa del Cinema.
Innanzitutto benvenuto al Festival della Giornata della Terra, che è un po' sta diventando, grazie agli organizzatori, agli eccellenti organizzatori, sta diventando veramente un baricentro nazionale delle tematiche. Bene, abbiamo assistito al sostegno preso da tanti punti di vista del concetto di come l'uomo può migliorare il rapporto con l'ambiente. E Papa Francesco, ben 10 anni fa, con la sua enciclica Laudato Si, aveva già sensibilizzato la comunità internazionale su questi grandi temi, ponendo dei quesiti particolarmente precisi. Ebbene, dopo 10 anni, Ministro, la situazione internazionale, come lei sa molto meglio di me, purtroppo non è cambiata, anzi... Sembra che la situazione complessa che viviamo in questi mesi ci faccia addirittura presagire il peggio. Bene, come possiamo, come comunità nazionale, dal suo punto di vista, che è un punto di vista strategico e responsabile, garantire quelli che erano i valori, la mission e gli obiettivi che nella COP di Parigi si era posta la quasi totalità della comunità internazionale?
Una domanda impegnativa con una risposta, ma guarda, come possiamo? Credo che rispetto a COP Parigi 2015 e Laudato Si 2015 di strada se ne sia fatta molta comunque. C'è una consapevolezza completamente diversa, e quella consapevolezza, perché poi rendiamoci conto, ogni cosa, ogni tema bisogna essere consapevoli. Mi sia permesso, la Costituzione italiana, che nella parte prima è considerata una bellissima Costituzione, per me la più bella del mondo, tra l'altro redatta, pensata, discussa tra il 1946 e il 1948, in un'Italia che usciva dalla guerra a pezzi, confronti contrapposti, ma di quelli violenti, con ideologie che si contrapponeva, non citava l'ambiente. Non citava l'ambiente perché? Perché i costituenti che hanno redatto questa bellissima Costituzione, poi approvata dal Parlamento, erano insensibili? No, perché non c'era percezione. Perché in quel momento non era un tema percepito. E non è. E infatti nella Costituzione italiana è entrato il tema ambientale con l'articolo 9 e l'articolo 41 nel 2022. 2015, Parigi, un passaggio fondamentale, Laudato Si altrettanto, sono passati 10 anni, ma in questi 10 anni comunque le COP nei vari passaggi, la sensibilità individuale, il sistema produttivo hanno fatto comunque passi da giganti. Al di là di quelle che sono le prescelte da parte dei governi, che possono certamente o accelerare o rallentare, perché è chiaro che il peso c'è, pensiamo proprio alla sensibilità dei giovani, che è completamente diverso. Pensiamo all'Italia, che è anche immersa in mezzo al Mediterraneo ed è quella che più di altri come paese soffre e si rende conto di quello che è il cambiamento climatico. Quindi a oggi dei passi avanti sono stati fatti. Certo, c'è una difficoltà, è difficile andare a parlare di climate change a Gaza, o in Ucraina, lì forse la scala delle priorità pone il cambiamento climatico a un livello completamente diverso.
Però adesso la percezione a livello internazionale, al di là delle guerre, sia di un abbassamento di attenzione su quelli che erano invece dei valori, come lei dice, strutturali degli ultimi 10 anni della comunità internazionale. Questo è un pericolo che stiamo vivendo, Ministro, oppure è semplicemente un passaggio, un'onda?
Ma io credo su alcune scelte di governo può anche darsi che ci sia un po' qualche minore attenzione, alcune scelte a livello internazionale, però il mondo va avanti. Guardi, andando al dunque, qualcuno dice Trump ha preso una posizione netta, ma Trump era uscito dall'accordo di Parigi nel 2017 già. Nonostante quello, il sistema americano è andato avanti di molto nel cercare di produrre di tutto e di modernizzare il tutto il possibile. Poi forse senza una spinta forte da parte dei governi centrali. New Deal a livello europeo, io ho mai fatto mistero con il New Deal. Allora, New Deal è l'obiettivo, cioè fermo l'obiettivo 2050. Poi è chiaro che alcune scelte risentivano forse di un'impostazione troppo, troppo ideale. Cioè, e lo traduco in un esempio banalissimo. Fit for 55, visto che mi sono occupato anche tanto del settore d'automotive. Fit for 55, che è stato pensato nel 2020, ecco, l'anno clou del 2020, prevede, dice 2035, divieto dei motori endotermici nell'Unione Europea, solo motori elettrici. Io una settimana fa, in due luoghi diversi, sono salito, mi sono seduto sopra, non ho guidato, mi guidava un altro, ma su autovetture con motore endotermico, quindi motore, quelle che dovrebbe essere vietati, che sono a biometano e idrogeno. Perché? Perché la tecnologia, la scienza è andata avanti. ed è andata. E quindi quando la politica ha pensato di sostituirsi alla scienza, ha sbagliato. In questo caso l'Unione Europea nel 2020 secondo me ha commesso l'errore nel porre quello. Ma perché? Perché è andata sullo strumento e non su quello che era l'obiettivo, l'emissione. Perché io devo dire 2035 emissione zero, poi io dico, o comunque che ci sia neutralità tecnologica, quindi una emissione zero come risultato finale.
Ecco, Ministro, lei ha posto l'interesse e il segno sull'innovazione, no? Perché l'innovazione è alla base poi del sostegno ambientale, come lei dice, non una tecnologia ma più tecnologie, ad esempio sulla mobilità, è la ricetta per poi vincere e arrivare a dei risultati. E l'Italia è da sempre uno dei paesi più interessanti dal punto di vista della cosiddetta creatività scientifica. Abbiamo migliaia di giovani che ogni anno, start-up e ricercatori, abbandonano questo paese perché non riescono a mettere a terra, a trovare delle condizioni amministrative, politiche, economiche per realizzare quelli che sono dei risultati potenzialmente straordinari, e sono delle occasioni che il sistema paese perde costantemente. Ecco, come possiamo interrompere questa emorragia? Lei che gestisce uno dei ministeri più strategici da questo punto di vista, immagina una strategia per bloccare la partenza di questi ragazzi?
Ma guardi, da un lato, adesso le rispondo forse col mio mestiere più antico, che
diciamolo qual è, perché è importantissimo.
No, mi sono occupato di economia.
Vabbè, ho capito.
E quindi dico, quello che nella caratteristica di questo paese, questa grande forza, sono state poi usate anche in politica, 4,5 milioni di partite IVA, questa forza di avere tanto individualismo, tante imprese, tante piccole imprese, al punto che si coniò Piccolo e Bello, che è stata una forza in certi periodi storici, perché era un ammortizzatore sociale, perché dava spazi di crescita. Abbiamo pochissimi player in grado di sostenerlo, però. Se pensiamo che le università inglesi o americane hanno il sistema delle imprese che le sorreggono, noi il sistema delle imprese grandi che possono permettersi di investire sul sistema, sul mondo della scuola, sul mondo sull'università, siamo di Polini. Io stesso, se noi pensiamo chi possiamo interessare per metterci 500 milioni sull'università, uno fa il conto, comincia a dire chi mettiamo? Sono 4, 5 che sono player di Stato, peraltro di partecipazione statale. Quindi abbiamo una difficoltà oggettiva e questo dobbiamo rendersi conto. Con ciò però abbiamo una vitalità del sistema che ci porta a giocare sfide rilevanti. Siamo, ad esempio, nella combinazione innovazione, nel citare l'innovazione, siamo i primi in Europa nel riciclo. Siamo quelli che dicono noi non abbiamo le miniere ma abbiamo l'immondizia.
E lì c'è tanta innovazione.
Il nostro più grande giacimento è l'immondizia, e su quello c'è tantissima innovazione. Se pensiamo che vogliamo essere i principi dell'acciaio, e l'acciaio noi lo produciamo con il 75% di rottame, se abbiamo la raccolta differenziata della carta, quindi il riciclo e così via, che raggiunge record, abbiamo superato nel 2024 l'obiettivo europeo al 2030. E perché siamo più bravi? Quindi là dove c'è spazio noi lo occupiamo. È chiaro che però il mercato è il mondo. E i giovani si guardano attorno anche oltre i confini. Non dobbiamo nemmeno cadere nel provincialismo di dover tenere tutto. Quello che dobbiamo dare è l'opportunità perché possa ritornare. Cioè, io sono contento se uno dei miei nipoti, o uno o due, io ne ho tanti, ne ho otto, studierà, andrà in Inghilterra, andrà in America, ma se mai lo vedrò sarò felicissimo a vederlo ritornare, perché si è fatto un'esperienza mondiale, perché porta qui quella che è la sua conoscenza.
Ministro, torniamo un attimo a Laudato Si, che è stata un'apoteosi del sostegno dell'ecologia integrale. E una cosa che mi ha molto colpito è che all'interno dell'enciclica si parlasse, credo per una delle prime volte al mondo, di comunità energetica. Concetto che dopo è stato messo a terra a livello amministrativo, ambientale, energetico, eccetera, e sono nate le comunità energetiche rinnovabili, oggi uno degli elementi di maggior sviluppo del nostro settore. Ecco, quale sarà dal suo punto di vista il ruolo delle CER nel prossimo sviluppo, diciamo, energetico del paese?
Ma allora, la comunità energetica sono un'esperienza bellissima, perché prima di tutto è culturale, di conoscenza, è di sensibilità. Tra l'altro, devo dire, il contributo della... Io sono arrivato prima e stava intervenendo Matteo Zuppi.
E dunque rientriamo dalla Casa del Cinema, dove i lavori proseguiranno fino alla serata di oggi, quando si concluderanno le celebrazioni dell'Air Day 2025, questi 7 giorni che hanno visto Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano come media partner presenti, in particolare la nostra emittente alla terrazza del Pincio nella postazione mobile, dove proseguiranno le trasmissioni fino alle 18 di oggi. Vi ricordo di seguirci anche sui nostri canali social, ma di questo parleremo tra un attimo con due colleghe che stanno per raggiungerci in studio. Breve pausa musicale e torniamo in diretta.
Holding me back, I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who stays.
Anticipo che tra pochi minuti sarà con noi in studio il direttore di Fondazione Migrantes. Se vogliamo chiudere con lui questa diretta, in particolare queste lunghe mattine assieme trascorse per un'intera settimana dal Pincio, e capirete perché tra un attimo è significativo che a chiudere questo spazio sia proprio lui. Ma prima Stefania, sì. Sono tornate in studio Camilla Del Vecchio, Greta Giglio, che in questi giorni ci hanno permesso, anche attraverso la radio, ma sui canali social e ancora con immagini e video, di raccontare al meglio prima il Villaggio per la Terra e ora questo evento Porte Aperte. Veramente un flash entrambe, in che modo vi è piaciuto soprattutto comunicare la realtà del Villaggio per la Terra e cos'è che vi ha stupito di più, Camilla?
Tanto buongiorno a tutti. Cosa ci ha stupito? Direi tutto. È stata un'esperienza bellissima, con un team di lavoro fantastico. Io e Greta ormai siamo andate alla scoperta di tutto il villaggio, sia per quanto riguarda i primi 4 giorni al Villaggio della Terra, ora la Casa del Cinema, circondate da tante realtà interessanti. È stato bello portare alla luce tematiche e argomenti tra loro differenti ma allo stesso modo importanti, e poi negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di entrare proprio in contatto con gli artisti che sono qui a 2 passi da noi ed oggi stanno allestendo la mostra e esponendo tutte le loro opere.
Greta, qual è proprio l'immagine che resterà nei tuoi occhi di questi 7 giorni?
Guarda, io penso tutte queste persone che ho conosciuto, no? I volontari, gli artisti, gli operatori, che hanno raccontato proprio con passione quello che fanno quotidianamente. Cioè, per loro non è solo un evento, per loro è raccontare quello che fanno nella loro vita. E questo, secondo me, è stato bello raccontarlo e restituirlo agli ascoltatori.
Restate dunque sintonizzati anche su tutti i nostri canali.
Assolutamente.
Iscrivetevi, certo, a quello di WhatsApp, giusto? Vuoi ricordare come si fa?
Basta andare su aggiornamenti, cercare il profilo ufficiale con la spunta blu e iscriversi.
Radio Vaticana e anche su WhatsApp. E tra poco, grazie, saremo di nuovo con voi, col direttore di Fondazione Migrantes, dopo questo brano musicale.
Gelido come guardo allo specchio e non mi vedo più, qual è il mio nome, qual è la mia città, dov'è che abito. Gelido come un pezzo di ghiaccio, mi guardo e non ricordo le cose di cui ho bisogno e non mi piace. Gelido come la luna mi guarda e non mi parla mai, dov'è l'amore, dov'è la mia donna, dov'è che finirò. Gelido come un uomo di latta, un altro di cartone animato, si guarda allo specchio e non si vede più. Gelido come fare l'amore, però pensare a un'altra situazione, una storia diversa che adesso non c'è più. Allora amore, è giusto o sbagliato? Io questo non lo so, farà dolore, ma è tutto finito e non balliamo più, non balliamo più. Quando il tempo passa in fretta, sai che non t'aspetterà. Quando pensi solo a quello che non va. Quando sai che hai fatto tardi e forse ancora tarderai. Gelido è qualcosa non vorresti mai. Ma gelido sarà. Gelido sarà. Gelido sarà, gelido come la marmellata, se non l'hai mai mangiata di mattina fa bene alla testa e poi ti tira su. L'autostrada è piena di gente, vanno e vengono, dov'è la fine di questo discorso che ormai non guido più, non lo guido più.
49 minuti dopo le 11 è tornata con me in studio Marina Tomarro, ma soprattutto è con noi Monsignor Pierpaolo Felicolo, lui è il direttore generale della Fondazione Migrante, Migrantes, benvenuto, direttore.
Grazie.
Fondazione Migrantes, assoluta protagonista di quanto abbiamo visto in questi giorni qui al Pincio e che vedremo ancora in particolare dalle 3 di oggi pomeriggio. Ci ha raggiunto anche, lo abbiamo ascoltato fino sì. a poco fa in diretta alla Casa del Cinema, Massimiliano, a piedi sei arrivato perché sei stato rapidissimo, il nostro responsabile Massimiliano Menichetti.
Sì, sono arrivato a piedi. Beh, la giornata per la terra del 22, diciamo, ci porta in questo sguardo grande che ci ha donato Papa Francesco con l'enciclica Laudato Si' 10 anni fa, e quindi a piedi, senza dubbio a piedi, una bella camminata a passo veloce.
Io inizierei da Monsignor Felicolo, perché noi abbiamo ammirato in questi giorni, li abbiamo anche raccontati in radio, non è semplicissimo raccontare le opere d'arte senza vederle, però grazie alla anche spiritualità che trasmette ciò che è sul palco della terrazza del Pincio è stato possibile. L'intenzione è quella di dire, al di là della fede che si professa, al di là del fatto che questi artisti siano laici o religiosi, il messaggio è uno e uno solo, e l'arte è uno strumento universale, un linguaggio universale per arrivare alla pace.
Allora, uno degli ambiti su cui agisce la Fondazione Migrantes è l'ambito dello spettacolo viaggiante, di tutte le realtà dello spettacolo viaggiante, e gli artisti del pennello, noi li conosciamo come madonnari, ma sono proprio artisti, vi resi conto, artisti, abbiamo deciso di sostenere questa realtà per renderla ancora più visibile e portarla alla conoscenza di tanti. Marco Soana, che è un amico della fondazione, non collaboriamo soltanto insieme, siamo amici, ed è un uomo di fede, ha intrecciato negli anni un rapporto con tutte le religioni per dialogare, e il dialogo partendo dall'arte, quindi ognuno rappresenta il proprio sacro, la propria fede, ma come avete visto lavorando insieme, e questo è stato molto bello. Noi desideravamo proprio questo, far esprimere l'arte. L'arte è bella, sono uscite delle opere veramente belle, ma insieme all'arte persone di fede diversa sedute una accanto all'altro. In questo periodo storico, tempo storico, dove è proprio complicato sedersi a parlare, sedersi, trattare, vedere persone che hanno dipinto, si sono passati i colori gli uni con gli altri, buddisti, induisti, ebrei, musulmani, insieme, cristiani ovviamente. Questo secondo me, oltre l'arte, proprio lo stare insieme nell'arte e oltre l'arte pacificamente, con un rapporto normale, ed è venuto fuori un momento di spiritualità. Mi sono ritrovato in vari momenti della giornata insieme a loro, si respirata un'aria di profonda spiritualità, perché poi l'arte era ispirata dalla preghiera per ciascuna realtà.
E assisteremo a questa preghiera poco dopo le 15.
Don Pierpaolo, qui si è parlato molto di clima, di cambiamenti climatici, ma ci sono anche i migranti oggi che sono proprio a causa dei cambiamenti climatici, perché i paesi sono diventati invivibili.
È una realtà che Papa Francesco con forza ha riportato la realtà all'opinione pubblica, e sembra dimenticata, ma è uno dei motivi principali del fattore delle migrazioni. La realtà migratoria spesso avviene per drammi climatici, pensiamo ai tifoni, pensiamo alla desertificazione, a tante altre realtà, e sono i migranti climatici quelli anche meno tutelati dal punto di vista legislativo. Questo crea tanti interrogativi. Si emigra per drammi, pensiamo alle catastrofi, le viviamo anche noi, no? E pensiamo ampliate all'ennesima potenza in altre realtà molto più fragili delle nostre, senza poi alcuna tutela che accompagni una migrazione di questa realtà, che è sempre più presente. Quindi sono presenti e non li teniamo presenti, e non difendiamo il clima, perché anche questo tipo di migrazione eviterebbe, se ci fosse un rispetto e un'attenzione alla natura globale, con tutti i temi che si sono trattati in questi giorni.
Massimiliano Menichetti, prima un signore diceva di come sia significativo vedere persone di religioni diverse nei tempi che viviamo, lavorare assieme. Tu ieri hai moderato un panel dove è emerso che degli scienziati, ci dirai tu di quali paesi, hanno lavorato gomito a gomito.
Sì, perché diciamo come nell'arte, no? Sentiamo prima l'esprimersi di Migrantes, che è impegnato, vale la pena ricordarlo, nella cura pastorale, l'accoglienza, la tutela dei diritti, la ricerca, la documentazione, la formazione e le collaborazioni internazionali, cioè favorire l'incontro nell'uomo, no? E qui ne è un'esperienza, quella dell'arte, cioè il poter stare insieme dove non esistono divisioni, al contrario di quello che accade nella geopolitica molto spesso. Quindi il conflitto, le guerre, perché un altro motivo di migrazione sono purtroppo le guerre, oltre che l'aspetto economico, oppure la desertificazione, la devastazione a causa del clima. Nel caso della ricerca si sviluppa parallelamente, come accade nell'arte, la bellezza di lavorare insieme, di stare insieme, no? E nel panel di ieri, che era dedicato, diciamo, era uno sguardo dallo spazio sulla Terra, quindi sulle varie problematiche che riguardano chiaramente il suolo e la gestione del suolo e la convivenza degli esseri umani, cosa ci è stato portato e ci è stato consegnato questo aspetto molto bello, che mentre oggi Ucraina e Russia sono in guerra, in ambito di ricerca, in ambito spaziale, però diciamo in generale nella ricerca, così come nell'arte, si lavora gomito a gomito, che è un tema che abbiamo ripreso più volte da ieri a oggi, per dire che questa fratellanza, questa visione integrale, come ribadisce Papa Francesco, non soltanto è possibile, già è, e bisogna puntare lì, cioè sulla possibilità di riconoscere l'altro come il fratello, come un uomo con il quale si può, si deve lavorare per costruire un mondo migliore, diverso e sostenibile. E oggi qui al Pincio abbiamo anche l'aspetto della bellezza dell'arte, che ci fa vedere questo concretamente.
Abbiamo voluto